Cari fratelli e sorelle,
parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
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 Parliamo di Dio.
Parliamo di Dio.
Nuova evangelizzazione.
Magistero e testimonianze.
Francesca Paci, giornalista della Stampa, è stata corrispondente da Gerusalemme a Londra e si è specializzata nell'arco della sua attività giornalistica alle questioni medio orientali. Già all'attivo a numerose pubblicazioni, ultima occasione di questo nostro incontro è quella dal titolo Dove muoiono i cristiani? Dall'Egitto all'Indonesia, viaggio nei luoghi in cui il cristianesimo è una minoranza perseguitata, edito da Mondadori. Innanzitutto ben trovata.
Buongiorno a tutti.
Io volevo sapere la leva che l'ha spinta a raccogliere in questo libro reportage le testimonianze di quanti subiscono violenze e discriminazioni. E in quale momento esatto ha deciso di raccogliere esperienze personali e voci di protesta, speranza e paura di questa categoria di perseguitati?
Ma io, occupandomi nello specifico di Medio Oriente, mi ero trovata tante volte nella condizione di toccare con mano la difficoltà delle comunità cristiane in Medio Oriente, che è qualcosa che adesso è tornato d'attualità soprattutto con l'Egitto, ma in realtà è un problema che va avanti da una ventina, una trentina d'anni, ossia l'esodo dei cristiani dalle terre dell'Islam. Ho ragionato su quanto il problema non fosse soltanto regionale, di rapporto con una religione, nella fattispecie l'Islam, e paradossalmente a Londra, dove non persecuzioni non ce ne sono, discriminazioni di fatto non ce ne sono, però parlando con il sacerdote che seguì la conversione dell'ex premier Tony Blair, mi venne appunto l'occasione di pensare che, per esempio, nella ipertollerante garantista Gran Bretagna, un cristiano non può diventare primo ministro, perché la regina è capo della Chiesa, anche capo della Chiesa anglicana, e quindi di fatto, seppure non ci sarebbe nulla di male, non è consuetudine che un cristiano diventi primo ministro. Quindi l'ex premier Tony Blair si convertì alla fine del suo mandato a Downing Street, sebbene, come mi raccontò il suo questo sacerdote, fosse già di fatto cristiano da prima, però finché era a Downing Street non stava bene che ufficializzasse la sua conversione. Ecco, questa cosa mi ha fatto ragionare su quanto, vivendo noi in Occidente, dove i cristiani sono maggioranza e quindi certamente non perseguitata, e quindi dove il problema ci tocca in una maniera assolutamente marginale, e non ci si renda conto che non avviene così in tante parti del mondo, non soltanto in quello musulmano, ma anche in Cina, in Corea del Nord, in molti paesi dell'Asia, in India e paradossalmente anche in Sud America, dove noi non ci immaginiamo che i cristiani possano essere in difficoltà, essendo di fatto la Chiesa cristiana e cattolica quella ufficiale, ma invece l'aspirazione a un cristianesimo originario, che è quello che sta accanto agli umili, agli ultimi, agli indios dell'Amazzonia, provoca ammazzamenti, discriminazioni e processi.
Qualche storia raccontata nella sua pubblicazione che l'ha scossa o colpita particolarmente? Qualche caso umano che rifletta pienamente il dramma che lei ci racconta?
Allora, ce ne sarebbero moltissimi, e soprattutto il mio libro non è esaustivo, nel senso che io ho dovuto isolare un certo numero di paesi che erano quelli che avevo la possibilità di visitare, dove avevo la possibilità di incontrare persone. Chiaramente ne sono purtroppo fuori moltissimi, ma voleva essere una panoramica. E preferisco non raccontare appunto dei paesi, quelli che noi conosciamo per la cronaca, come l'Iraq, dove i cristiani stanno veramente soffrendo moltissimo, o come anche la Turchia, dove non hanno sofferto tantissimo fino adesso, ma insomma dove rimane una diffidenza e dove la nuova politica estera che si orienta ad est crea problemi. Ma se devo dire qualcosa che mi ha colpito, perché davvero non me l'immaginavo, è stato quando ho incontrato questo cristiano, questo pastore nordcoreano, che in realtà non ho incontrato in Corea del Nord, perché lì sarebbe veramente pericoloso, non tanto per l'intervistatore, che comunque ha difficoltà ad entrare, quanto per la persona che viene intervistata, e l'ho incontrato ad Amsterdam, perché lui, come fanno moltissimi, è riuscito a fuggire, moltissimi non solo cristiani, anche dissidenti politici, è riuscito a fuggire attraverso un fiume che confina con la Cina e a rifugiarsi poi in Corea del Sud, dove vivono moltissimi nordcoreani scappati. E mi colpiva la sua esperienza, perché quando l'ho incontrato ad Amsterdam, lui era andato per incontrare suo figlio, che dopo di lui era riuscito a fuggire attraverso lo stesso canale fluviale, perché mi raccontava che per tutta la sua vita lui aveva sin da bambino avvertito qualche cosa, che però non sapeva definire l'essere cristiano, della sua famiglia, attraverso questo libro, che era la Bibbia, che i suoi genitori tenevano nascosto in una giara e sepolto in giardino, e che la notte tiravano fuori nel momento in cui era più buio, ci si raccoglievano intorno, pregavano, anche se per lui bambino quello non sapeva definirlo, il pregare o l'essere la preghiera, e poi si nascondevano la giara in giardino. Soltanto in seguito è riuscito a mettere a fuoco questo, ma c'è riuscito dopo essere passato per una sorta di campo di prigionia simile ai campi di concentramento che il Novecento ha conosciuto, dopo che la sua famiglia è stata uccisa, lui è riuscito a fuggire, e quindi, diciamo, una vita, un essere comunque cristiano, vivere in una famiglia cristiana, che è emersa attraverso episodi che hanno segnato la sua infanzia, la sua adolescenza, la sua età matura, fino alla fuga.
Un confronto tra i martiri delle origini e quelli di oggi. Quelli di un tempo sono esemplari in qualche modo, la loro storia di sacrificio ha abbondantemente riempito le fila dei proseliti, per esempio. Oggi invece le persecuzioni rimangono un po' nell'ombra. Ha assunto, secondo lei, un significato diverso oggi il martirio?
Ma quello che c'è di simile e che io constato è che laddove i cristiani, ma questo avviene in genere per tutte le minoranze religiose, ma ora parliamo dei cristiani, quindi segnatamente per i cristiani, è che dove vengono perseguitati, poi bisogna chiarire che le persecuzioni non sono sempre soltanto fisiche, cioè non vengono sempre solo ammazzati, ma vengono anche molto spesso emarginati o costretti al silenzio, che è una sorta di morte civile.
Privati dei diritti.
Esatto, quindi certo. Non è necessariamente la persecuzione fisica, sì. Non è necessariamente l'esecuzione o la messa in prigione, però laddove non puoi partecipare alle elezioni, sei escluso da tutta una serie di lavori, di professioni, di fatto è un silenziamento di quella comunità.
Un altro tipo di morte, sostanzialmente.
Esatto, quindi sì. Ecco, a macchia di leopardo avviene, certo. Insomma, in posti diversi, in modalità diverse. E quello che c'è, dicevo, di comune in queste situazioni con il passato è che le difficoltà, lungi dallo scoraggiare la fede, la rafforzano. E quindi quello che noi vediamo oggi, per esempio, appunto analizzando queste situazioni, è che laddove magari in Occidente, dove il cristianesimo in genere è non solo maggioranza, ma è insomma molto spesso anche una sorta di istituzione, un centro di potere, magari detto in maniera così quasi semplicistica, le chiese si svuotano, si riempono invece anche nell'oscurità, anche nel vivere la religione all'interno delle pareti domestiche, laddove i cristiani sono in difficoltà, o perché vengono uccisi, o perché vengono marginalizzati, o quant'altro. Però non solo le conversioni da altre fedi o da persone che non credevano sono in aumento, ma i cristiani fanno passi indietro rispetto alla loro fede. Quindi questa è la similitudine. La differenza rispetto al passato è probabilmente il contesto politico, nel senso che credo, dai paesi che ho visitato, dagli studi che ho fatto per il libro, di poter dire che la ragione delle persecuzioni dei cristiani oggi nel mondo contemporaneo è più complessa di essere semplicemente religiosa, cioè i cristiani sono di fatto associati all'Occidente e al potere dell'Occidente, quindi possiamo dire al potere bianco, dicendo bianco come sinonimo, usando la parola bianco come sinonimo di Occidente, sì. e il mondo non è mai stato, da una parte, tanto poco occidentalcentrico come è oggi. Quindi c'è una sorta di rivalsa da parte di altre potenze che sono emerse, dalla Cina, dall'India, da altre potenze anche nel mondo arabo, quindi c'è una sorta di rivalsa. E dall'altra, di fatto, nel momento in cui l'Occidente è più debole, il mondo è multipolare e non più unipolare, il singolo sacerdote cristiano che viene associato a quel mondo lì è l'anello più debole, quello più indifeso, cioè non attaccare o mettere in difficoltà un sacerdote non è come mettere in difficoltà un paese, però lo può simbolizzare, e questa è la grande differenza, tant'è vero che dietro queste persecuzioni nei paesi in cui avvengono ci sono sempre altre ragioni, in Nigeria dove sono in grandissima difficoltà la ragione economica, in India dove, anche se noi non ci pensiamo, ci sono regioni come l'Orissa in cui i cristiani vengono uccisi regolarmente casa per casa, e le ragioni sono sociali, cioè è lo scardinamento di un ordine sociale che prevederebbe senza casta, secondo la religione induista, mentre con quella cristiana no. Quindi di fatto li emancipa, cioè emancipa queste persone consentendo loro di studiare. Quindi le ragioni sono molteplici, economiche, sociali, culturali e anche in parte religiose, ecco. Però questa è la grande differenza, cioè è l'associazione con l'Occidente, con il mondo occidentale, laddove invece, se ci pensiamo, il cristianesimo per i primi due secoli, anche nell'impero romano, non nasce come simbiotico con la cultura occidentale, ma in antagonismo.
Le posso chiedere il suo rapporto con la religione, qual è?
Allora, io dico sempre, ma lo dico a contro la religione, ma per avvalorare lo spirito di ricerca con cui ho fatto il mio libro. Io mi considero laica, per quanto questa parola, diciamo, possa essere poi piena di significati. Sono in Italia, quindi sono in base ai sacramenti cristiana,
certo.
Però non mi considero credente, e questa cosa io la dico sempre, perché il mio approccio non è stato quello di una parte, cioè di dire adesso vi racconto come la mia parte subisce discriminazioni e riduzioni di diritti in varie parti del mondo, ma è stata quella di dire sono un giornalista. Questa è una cosa a cui non pensavo, perché diciamo non la pensavo né per il lavoro che facevo né per la mia esperienza spirituale personale, ma nel momento che me la sono trovata davanti la indago.
Quindi non ha cambiato di nulla questo libro, questo lavoro, e ricercare, entrare pienamente in questioni così complesse e così difficili.
No, cambia
la sua visione.
Cambia nell'aspetto professionale,
certo.
Cioè l'incontrare persone, il vedere persone e raccontare storie. Io appunto, ma questo anche nel mio lavoro, cerco sempre di utilizzare la fortuna che ho, che è quella di poter raccontare il presente, che è la storia che si fa, cioè la storia in divenire, e che considero un grande privilegio, per poter mettere in discussione le mie certezze, ma le mie certezze sulla visione del mondo, nel senso lo spirito, l'ambito spirituale, come l'ambito delle riflessioni personali, appartengono a un'altra sfera che ha magari tempi più lunghi di maturazione, però la fortuna di toccare la realtà e di dire io mi sono sempre occupata di per esempio delle altre minoranze in Occidente, che vanno da altre religioni, i musulmani dopo l'11 settembre, i Rom considerati quasi geneticamente delinquenti, gli immigrati senza diritti, insomma, diciamo, per il mio lavoro, stando qui, mi sono sempre occupata di altro tipo di minoranze. Invece lo scoprire che persone che io non considero in difficoltà, perché le vedo vivere nel mio mondo senza nessun problema, in altre parti del mondo muoiono regolarmente, muoiono molto spesso nel silenzio, perché poi il problema è che gli stati, anche occidentali da questo punto di vista, in qualche modo anche la Chiesa, talvolta tendono a mantenere un basso profilo proprio per non rompere rapporti diplomatici delicati, esemplare il caso della Cina, cioè il tentativo di dialogo che la Chiesa di Roma tenta di avere con Pechino è continuo, nonostante i sacerdoti lì siano veramente, probabilmente vivono una delle peggiori situazioni, perché vengono arrestati regolarmente, sono in prigione per 30 anni, eppure si cerca in una qualche maniera, non si può rompere radicalmente con la Cina, no? E quindi poi di fatto queste situazioni vengono silenziate, e la vera cosa che è cambiata a me nello scrivere questo libro è proprio il metodo, cioè andare nei posti con la certezza che sia bianco, accorgerci che sia nero e raccontarlo in quanto nero.
Senta, per concludere volevo farle un'ultima domanda. In uno dei primi capitoli, nel quale tratteggia le condizioni dell'Iraq, afferma che le chiese sono i primi bersagli perché distruggere i simboli mette più paura e catalizza l'attenzione mediatica. Qualora riuscissero ad abbattere tutte le chiese e distruggere tutti i simboli del cristianesimo, cosa che ci auspichiamo evidentemente che non accada mai, si potrebbe attuare la terribile, quasi profetica e inquietante previsione del politico francese Jean-Pierre Valognes, che diceva che si domandava se ci saranno ancora i cristiani in Medio Oriente nel terzo millennio. Lei crede veramente possa essere uno scenario possibile questo?
E se entriamo proprio nel discorso del Medio Oriente, che poi è quello che in questo momento è più di attualità, anche per quanto sta accadendo con le rivolte nei paesi arabi, che poi sono quelli a noi più prossimi, perché sono i partner dell'altra sponda del Mediterraneo, ovviamente la possibilità c'è. In questo momento, se noi guardiamo anche la Siria, dove è ancora al potere una delle peggiori dittature di questo del mondo arabo, eppure i cristiani sono ben consapevoli che la Siria è l'unico paese da cui, a prezzo di vivere sotto una feroce dittatura, i cristiani non fuggono. E quindi la domanda è: se perdesse, se venisse spodestato Assad, quelli che verrebbero, cioè il futuro governo siriano garantirebbe ancora le minoranze cristiane oppure le manderebbe via? È possibile che comincerebbero a partire esattamente come partono tanti altri posti e come partono dall'Iraq? E io ho generalmente un atteggiamento ottimista, e quindi credo che il futuro dei cristiani in Medio Oriente, cioè l'essere minoranza, l'essere cristiani e l'essere rispettati in quanto tali, è strettamente legato con il livello di democraticità di questi paesi. Quindi credo che il futuro sia legato anche allo sviluppo, all'evoluzione democratica di questi paesi medio orientali. È possibile che con la caduta di regimi e le prime elezioni democratiche in paesi che non le hanno mai avute possa esserci un'avanzata dei partiti più religiosi, meno aperti alla tolleranza religiosa, al multiconfessionalismo e quant'altro. Però io credo che nel lungo termine, laddove anche in questi paesi dovesse piano piano farsi largo un'idea più democratica, una forma di illuminismo, un maggiore rispetto per le differenze tutte, non solo religiose, i cristiani potrebbero tornarci ad essere, perché poi i cristiani medio orientali non sono arrivati dopo, sono autoctoni, cioè in Palestina, in Iraq, in Turchia i cristiani erano lì dall'origine, dall'inizio del cristianesimo, non ci sono arrivati come spesso malamente questi paesi pensano con il colonialismo o con il potere politico, erano lì, sono cristiani assolutamente autoctoni e quindi sono una ricchezza e una forza di quei paesi, e io credo che sul lungo termine, con una maggiore consapevolezza e maturità democratica, anche quelli che sono scappati possano tornare.
Senta, io volevo salutarla e salutare anche i nostri radioascoltatori facendo ascoltare un piccolo inserto tratto dal suo libro, che ripeto è intitolato Dove muoiono i cristiani, dall'Egitto all'Indonesia, viaggio nei luoghi in cui il cristianesimo è una minoranza perseguitata.
I coreani del nord sanno come avvantaggiarsi degli zelanti cittadini del sud, ma in qualche modo i due fronti si usano a vicenda, ammette il pastore Douglas Sheen, un missionario protestante di Seul che ha imparato a negoziare il prezzo delle buone intenzioni. Ogni volta che varca la frontiera con un camion di aiuti alimentari, gli ufficiali del governo di Pyongyang ne sequestrano una parte per se stessi. Un giorno, racconta, è riuscito a passare solo a condizione di consegnare 10 tonnellate di farina e altri prodotti alle guardie in attesa al di là del confine sudcoreano, ma almeno una parte del carico ha raggiunto la popolazione. Per quanto ne sappia, qualsiasi organizzazione umanitaria affronta il medesimo problema. Se il regime centrale rifiuta ogni tipo di contributo esterno, le sue propaggini sono disponibili a chiudere un occhio previa mazzetta e i gruppi religiosi sudcoreani hanno tutto l'interesse a mediare. L'obiettivo dei cristiani che pendolano da sud a nord non è incrementare le conversioni. Non potrebbero, il proselitismo rimane assolutamente proibito nel regno dell'ateismo di Stato. Il punto è piuttosto costruire una rete intorno ai fedeli che pregano al riparo delle pareti domestiche affinché non si perdano nell'attesa del crollo del regime. La missione val bene qualche compromesso. Parola del reverendo Yonggi Cho della Yeouido Full Gospel Church di Seoul, una gigantesca comunità di 780.000 anime che ha trovato l'accordo per costruire un centro cardiaco da 22 milioni di dollari e 260 posti letto sulle rive del fiume Daedon a Pyongyang, a condizione di rinunciare al nome originario di Pyongyang Gospel Heart Hospital e accettare quello meno liturgico di Cho Yonggi Heart Hospital. Lì abbraccia il figlio Timothy, prega con lui. Ha una devozione forte, avida, simile alla fame. Lo spirito, al pari del corpo, non dimentica la privazione. Sarà per questo che, laddove pregare è proibito, come nei regimi totalitari, le chiese clandestine raccolgono una partecipazione inimmaginabile nei paesi paladini della libertà di culto. Il confronto può essere traumatico per chi passa da un sistema all'altro e in qualche modo è costretto a mettere alla prova forma e sostanza della fede. Nella Cecoslovacchia comunista, per esempio, la Chiesa aveva guadagnato un notevole credito, ma con la caduta del muro l'ha lentamente perduto. E c'è chi, come il cardinale Miloslav Vlk, l'attuale arcivescovo di Praga, costretto a suo tempo a fare il lavavetri per sopravvivere alla morte di Dio imposta dal partito, si spinge a ipotizzare che per certi versi si stesse quasi meglio quando si stava peggio. Il fatto è che sotto il comunismo la Chiesa ha resistito, ma la fede in molti si è demolita. Poi, con la ritrovata libertà, abbiamo pensato più al benessere del corpo che alla salvezza dell'anima. Oggi, nella capitale ceca, i praticanti che frequentano regolarmente la messa domenicale non arrivano al 5% dei battezzati. «Non tornerei mai più in Corea del Nord, non con questo governo», chiosa Lee Ju-shan. «I suoi morti riposano in pace. Timothy è al sicuro, studia a Londra, ha scelto di diventare cristiano anche lui, ma morire e risorgere comporta perdere irrimediabilmente una parte di sé». Come il sorriso della bambina che lo inseguiva, gattonando e ridendo la mattina in cui è uscito di casa per sempre, la figlia di cui lì si ostina a non menzionare neppure il nome.